Amiche ed amici, bentornati qua su Cronache di Spogliatoio. Come ogni martedì sera siamo pronti a vivere una nuova puntata di Taconasso. Questa sera partiamo con un po' meno entusiasmo rispetto al solito, perché è stata una giornata difficile, è stata una giornata dolorosa per la morte di Gio Barone, che ci ha lasciato questo martedì dopo il malore che aveva accusato domenica prima della partita tra Atalanta e Fiorentina, che è stata chiaramente rinviata. E quindi direi che partiamo da qua e poi torneremo a far parlare il pallone. Emanuele Corazzi, Stefano Borghi, Stefano Ferré, buonasera e bentrovati e buona puntata a tutti.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti. Chiaramente Bart hai centrato il punto. Innanzitutto un abbraccio alla famiglia di Gio Barone e alla famiglia della Viola, che certo. Insomma, è stata colpita da questo evento. Abbiamo aggiornato un po', adesso ci sarà una camera ardente al Viola Park, poi i funerali a Pozzallo. Quello che vorrei intanto centrare con voi è questa cosa: la Fiorentina con Gio Barone perde, oltre ad un uomo chiaramente carismatico, importantissimo all'interno della società, perde una figura centrale, perché Gio Barone, prima diciamo, era un po' la moglie alla cassa di Commisso, no? Cioè era l'uomo che Commisso aveva coinvolto nella Mediacom, nei Cosmos, e di fatto era quello che con Commisso in America dirigeva tutte le operazioni da capo, aprendo il Viola Park di prima mattina e chiudendolo alla sera.
Sì, esatto, il capofamiglia fondamentalmente. Poi il chiaramente Commisso è il padrone, il presidente, è una figura enormemente influente. Però il vero motore della Fiorentina di questi anni è stato Gio Barone. Per questo, oltre allo sconcerto assoluto per la perdita, parliamo di un uomo giovane, capitato tutto all'improvviso, quindi oltre proprio allo sbigottimento e al dolore e allo sconcerto, come dicevo prima, c'è adesso anche il pensiero rivolto a una famiglia che perde il proprio punto di riferimento, perde l'uomo che ha guidato, secondo me, uno dei cambiamenti più importanti della storia, o comunque sicuramente della storia recente, di un grandissimo club italiano. Perché quando Commisso prende la Fiorentina e di conseguenza Gio Barone prende il volante della Fiorentina con lui, il club era in difficoltà, si veniva da salvezze molto risicate e in certi casi anche non onorevoli fino in fondo. Ecco, il ricordo di Fiorentina-Genoa, il ricordo di una partita che mise amarezza, niente assolutamente di illegale o di sbagliato, però neanche niente di esaltante. E la Fiorentina si è ritrovata a tornare ad avere una posizione importante, una posizione degna ripeto, per la piazza e per il club che è. In tutto questo, oltre alla crescita sportiva, oltre a tutto quello che è stato fatto strettamente sul campo, il Viola Park è credo la più grande opera sportiva fatta in Italia in questi anni. Poi fare paragoni è anche sbagliato, oltre che poco significativo, però quello che Gio Barone ha fatto, perché in questo caso è veramente la sua opera, è un qualcosa che in Italia non c'era e non so quando rivedremo con questa portata. Per cui parliamo di una figura enorme per la storia recente della Fiorentina, di Firenze e del calcio italiano. E adesso c'è un vuoto grandissimo da colmare, anche proprio all'interno del club, perché come dicevi tu, Gio Barone accendeva il motore della Fiorentina all'alba e lo spegneva quando c'era da andare a dormire. Adesso questo motore credo sia in silenzio e quando tornerà a parlare vedremo, perché riaccenderlo non sarà facilissimo.
Sì, anche perché ricordiamo un po' la situazione al momento della Fiorentina. Nell'area sportiva lavorano Pradé e Burdisso, Pradé che è un uomo di grandissima esperienza, che purtroppo ha assistito per primo al malore di Gio Barone, che poi ha subito due infarti. Questa è stata la cosa letale, tragica, che è successa a Gio Barone. A Burdisso, che è un grandissimo lavoratore, però bisognerà vedere come nell'immediato vengono ristabilite così lo spartimento delle funzioni, con un allenatore che molto probabilmente finirà il suo ciclo alla Fiorentina. Quindi quello che vi chiedo è, secondo voi, che tipo di impatto può avere nell'immediato nel risultato sportivo questa cosa?
È imprevedibile, perché appunto è una cosa talmente grande, talmente improvvisa e talmente intima che non c'è, secondo me, uno schema per dire no, la squadra avrà magari anche un contraccolpo a livello di stimoli, di voglia, oppure si afflosserà tutto. Questo è imprevedibile. Credo che si sia davvero di fronte a una situazione, parlando esclusivamente dell'ambito sportivo e gestionale della società, a una situazione però estremamente incisiva. Non ne ho idea, ma l'idea che mi faccio è quella che sia... Cioè, dalla prossima partita, da qui alla fine della stagione, quantomeno per la Fiorentina, sarà qualcosa di molto diverso rispetto a tutto quello che è stato finora. Farla girare in positivo è estremamente complicato, secondo me.
E un grande abbraccio a Gio Barone, ovviamente su Cronache seguiremo tutto quello che succederà nei prossimi giorni, perché è giusto anche accompagnare, no? Come in tutti i casi, un grande uomo di sport, un grande uomo di calcio. L'attualità ci porta a parlare di un altro fatto, per forza di cose, che è quello che è successo tra Acerbi e Juan Jesus. Parto dalla cronaca, faccio giusto un riassunto. Nel referto l'arbitro ha scritto: Juan Jesus mi ha detto che Acerbi ha usato quella parola, che è un insulto razzista. Questo è quello che ha avuto in mano l'arbitro, che alla luce di questo referto il giudice sportivo ha deciso di girare alla procura federale, che sentirà gli interessati. Inizialmente Juan Jesus aveva riportato tutto ad un episodio di campo, dopodiché di fronte ad Acerbi che nega la cosa, Juan Jesus fa un post sui suoi profili social e dice: no, attenzione, aspettate, adesso vi dico quello che è successo per davvero, quell'insulto l'ho ricevuto. Allora, sono tante le sfaccettature, sia il futuro in nazionale, sia il futuro all'Inter di Acerbi. Ovviamente è tutto al momento un punto di domanda, perché siamo in mano a un giudizio che deve ancora essere messo. Però io mi sento di dire una cosa, che nel caso in cui Acerbi fosse stato veramente colpevole di questa cosa, sono d'accordo con quello che ha detto Marco Cattaneo nello studio di Sunday Night Square, ovvero non è possibile che oggi un bambino possa pensare che può giocare a calcio e insultare in maniera razzista un avversario. Non è più possibile, la cultura di oggi per fortuna si è evoluta, non è possibile. Si crea un disagio all'avversario, si crea un disagio quando in tribuna si fanno i burazzisti. E a mio avviso, se veramente Acerbi dovesse aver pronunciato quelle parole, io avrei apprezzato molto di più che lui lo avesse ammesso, così come se D'Aversa lo avesse ammesso, così come Fagioli, vero, davanti ad una situazione in cui non aveva molte alternative, però ha detto: scusate, è vero, ho fatto questa cosa, mi prendo le conseguenze e poi mi riabiliterò.
Indubbiamente. Ora, allora, la prima cosa da mettere davanti, come hai fatto tu, ma va detto, è che abbiamo bisogno di certezze, perché l'immediato post partita non è stato semplice a Sunday Night Square, e concordo, Kedu è stato straordinario per sensibilità e anche per presenza, per velocità di risposta. Kedu, Marco Cattaneo, scusate.
Passavo per dire.
Abbiate pazienza. No, non è stato facile, perché c'era la chiara percezione che fosse successa una cosa del genere, insomma, anche qualche labiale intravisto. Però l'intervista nell'immediato post partita di Juan Jesus, che dice: no, sono cose di campo, si è scusato. E no, questa non può essere una cosa di campo. Te lo dice la presunta vittima e un pochino ti spiazza. Però al di là della ricostruzione passaggio per passaggio, che dovrà essere fatta in maniera ufficiale, e quindi aspettiamo l'audizione o la procura federale e poi eventuali provvedimenti, sì, in questi casi... Allora, detto che nella vita tutti possiamo sbagliare e quindi... è giusto sempre pensarlo, però anche tutti dobbiamo pagare se sbagliamo. Quindi un eventuale, sempre uso questo termine, ammissione di colpa, nel caso in cui colpa ci sia stata, sicuramente rimetterebbe il colpevole, in quel caso Acerbi, nella posizione di essere considerabile come essere umano intellettuale. Perché nel caso in cui oggi, in una giornata in cui tutti noi leggiamo i messaggi keep out racism, tutti i giocatori si mettono sulla maglia, e una persona va in campo e in campo al bar, sull'autobus, in uno spazio privato o pubblico, e dice una cosa del genere, cioè, per me siamo veramente alle soglie del non c'è più speranza. Quindi, nel caso in cui l'avesse fatto, se venisse fuori a dire ho sbagliato, ho enormemente sbagliato, non c'è giustificazione, chiedo scusa, per me c'è una riabilitazione a livello di ti considero un essere umano con un intelletto funzionante. E però stiamo parlando davvero di qualcosa che è francamente difficile da accettare nell'idea che possa essere successo. Sarebbe molto difficile da accettare, perché allora, qua bisogna secondo me essere molto, molto chiari. O si combattono certe battaglie, o si fanno coreografie, si fanno dei discorsi e si cerca il plauso e insomma non il riconoscimento, ma il fatto di essere accettati a parole. E questa battaglia, almeno per quanto mi riguarda, è da combattere senza quartiere e a spada tratta. Però fosse successo a un ragazzino che non ha la più pallida idea del mondo, che non ha la più pallida idea della storia, che non sa cosa il razzismo ha causato all'umanità, allora uno dice ti prendo e ti faccio la reprimenda più grossa che tu subirai nella vita, però lo comprendo, un uomo di 35 anni no. Nella società di oggi, con la cultura che abbiamo oggi, con le conoscenze che abbiamo oggi, con i problemi che abbiamo oggi, secondo me non può permettersi nessuna situazione, anche di massimo stress, come può essere una partita di calcio professionistico, di scivolare su queste cose. Poi, ribadisco, prima di sfoderare giudizi o sentenze, ci vuole una versione ufficiale dell'accaduto. Perché da quanto si legge viene veramente da sconcertarsi per tanti fatti. Le parole che ha usato oggi Juan Jesus nel suo post, insomma, no, ma si è scusato dicendo che per lui quella parola è un insulto come un altro. Questa è la cosa più raggelante di tutte, in attesa di conferme. Però sono fatti veramente di fronte ai quali è difficile mantenere la calma ed è difficile mantenere una speranza nel miglioramento, perché se con tutto quello che si tenta di fare si arriva lì, ancora una volta, ancora un'altra volta, allora veramente siamo messi molto, molto male.
No, io tra l'altro colgo l'assist di Amedeo Sofia in chat, che secondo me dice una cosa molto, con grande sensibilità. Dice, perché poi pretendiamo delle cose dalle curve se i giocatori in campo fanno queste cose? Io porto un'esperienza personale. Quando da giovane, da molto giovane, andavo allo stadio, io mi ricordo che provo disagio quando sentivo i burazzisti. Provo disagio perché, e magari ero a fianco a delle persone che facevano quei burazzisti, io questa cosa l'ho detta più volte, per branchismo, non perché erano razzisti, lo facevano per branchismo. Però c'erano i burazzisti, io provo disagio, non riuscivo a fare quella cosa solo per far parte del branco. Quindi questo cosa vuol dire? Che è una brutta cultura, anche perché se io porto mio figlio allo stadio non voglio che si senta questa cosa.
No, ma però bisogna anche uscire dal discorso, perché il problema mi sembra veramente, poi torniamo a parlare di calcio, però il problema mi sembra veramente molto molto serio. Quindi io l'anno scorso ho partecipato veramente con grande piacere, oltre che onore, alla campagna ufficiale della Lega Keep Out Racism. Ho fatto dei podcast che mi hanno veramente aperto ancora di più la mente, mi hanno portato delle testimonianze molto importanti per la mia vita. E una delle cose che ho capito è che non possiamo neanche più permetterci di dire no, ma è solo ignoranza. No, è razzismo. Perché l'ignoranza ti porta a dire delle cose ignoranti. Se tu ti permetti di prendere il colore della pelle di una persona come spunto per insultarla, denigrarla o anche solo darle fastidio, è razzismo. Il razzismo va combattuto. Può essere razzismo inconsapevole, quello sì, ma è razzismo. E il razzismo non può esistere nella nostra società, nella nostra vita. Quindi questo va chiamato chiaramente.
Bene, mi sembra che siamo stati molto chiari sulla vicenda, chiaramente in attesa di dati oggettivi, questo è tutto quello che si presuppone, ma è giusto fare anche delle supposizioni in base a quello che è emerso fino adesso. Vi porto invece sul campo. Vorrei fare dei focus sui singoli, e qui arriva lo spunto dal nostro
qua,
uomo dei... entra in campo. Dei numeri, del calcio, eccetera, eccetera, e tra l'altro con un denominatore comune che è quello dei centrocampisti, ma non solo, perché poi ce ne sarà un altro. E mi piace l'idea di essere al posto giusto, perché per due su tre di questi giocatori essere al posto giusto ha svoltato la stagione. Per il primo no, Lobotka è sempre al posto giusto, ma in quel posto lì, cioè quello del 5
del volante
nel calcio sudamericano, ma con una continuità impressionante che ormai lo sta portando ad uno status veramente di livello altissimo.
Sì, perché fare bene quando il contesto funziona non è facile, però è più semplice. Fare bene quando il contesto non aiuta, beh, insomma, vuol dire che qualcosa di grande c'è in questo piccolo giocatore che ha dei dati però davvero grandi. Anche in questa stagione i numeri danno ragione a Lobotka. Poi nella vostra classifica dei preferiti, nel vostro giudizio, nella vostra opinione potete metterlo dove volete, però i numeri ci dicono che è un regista eccellente ancora una volta dal punto di vista dei passaggi riusciti. Qui ho voluto mettervi anche il dato del passaggio lungo,
certo,
perché un conto è fare il passaggio facile, un conto è essere così preciso, rasentare l'80% anche nei passaggi lunghi e nei passaggi progressivi, cioè quelli che ti fanno portare la palla in avanti verso il pericolo per l'avversario. Un altro dato forte estremamente positivo sono il numero di intercetti. Il posto giusto, lo diciamo sempre, vuol dire anche quando la palla ce l'hanno gli altri, intercettare il passaggio pericoloso degli altri o anche fare il tackle. Qui il dato negativo o comunque che fa un pochino cascare l'occhio è l'ultimo, quello dei tocchi nella tre quarti offensiva, ovvero Lobotka è vero che per ruolo gioca davanti alla difesa e spesso si abbassa anche tra i due centrali di difesa per impostare l'azione, però non va proprio mai a toccare la palla nella tre quarti offensiva, lo fa pochissimo, solo 10 tocchi nei 90 minuti, e questo è un dato che comunque fa pensare che è un giocatore sicuramente ottimo per la prima costruzione, a cui forse non viene richiesto di fare l'ultimo passaggio o comunque di schiacciare possibilmente la squadra avversaria nella propria nel primo terzo di campo.
Lui è sempre stato un regista classico, cioè nei posizionamenti, poi con interpretazioni secondo me anche invece molto peculiari e molto moderne, però nei posizionamenti anche quando giocava al Celta Vigo era uno che raramente si avventurava nella tre quarti avversaria. E, dimmi, allora, la definizione di tocco a livello statistico. Cioè, io prendo palla al limite della mia area di rigore, la porto al limite dell'area di rigore avversaria. Statisticamente è un tocco
solo.
Perfetto, ma è un tocco fatto al limite della mia area di rigore o al limite dell'area di rigore avversaria?
Al limite della tua area di rigore.
Vedi? Perché una cosa che rimane, secondo me, la più grande peculiarità di Lobotka, detto che è giustissimo sottolineare questi dati perché dà la dimensione della totalità e dell'incidenza del giocatore, ma io anche domenica sera guardando la partita, e quest'anno Lobotka forse una fase di leggero appannamento l'ha avuta, come l'ha avuta tutta la squadra, era impossibile essere brillanti a un certo punto nel Napoli di quest'anno, però la cosa che a me fa sempre saltare il banco di Lobotka è... ricezione di Lobotka sulla pressione, il modo in cui scivola via e porta avanti il pallone.
Perché la prima protezione.
La prima
anche.
Protezione, ma è
e
una
poi
protezione
la
fatta
conduzione.
In conduzione.
Sì, sì, sì.
Perché lui ha questa capacità veramente di scivolamento sul pressing dell'avversario. Quindi la sua ricezione è sempre molto bassa, perché va a prendere la palla nella zona appunto del volante, no? Ma uno che... sì, ti fa il passaggio progressivo, sì, ti fa il passaggio preciso, ma anche quel tipo lì di conduzione. Poi arriva più avanti a farti partire l'azione, però tu statisticamente raccogli il suo tocco 15 metri indietro. Quindi questa potrebbe essere una chiave. Detto che, ripeto, poi i numeri sono sempre molto chiari. Lobotka di gol in carriera ne ha fatti pochissimi.
Sì, tira anche poco.
Tira poco, perché poi ha una buona balistica, tutto sommato. Però ci arriva poco, ma non gli è richiesto. Però questo tanto per... ho preso lo spunto per ribadire ancora una volta quella che secondo me è veramente la straordinarietà di Lobotka sopra tutte le altre. Questa cosa non ce l'ha nessuno. Magari non è il miglior volante del mondo, parliamone, magari non è il più tecnico, magari non è... Ma questa capacità di ricezione e di uscita dal pressing... portando il pallone, scivolando, sembra uno sciatore quando fa lo slalom speciale, gli passa il più vicino possibile, quasi accarezza il pressatore, perché così appena l'hai superato hai ancora più slancio e più possibilità di fare, e in questo Lobotka è straordinario.
Sì, davvero coordinato. C'è da dire però, lo volevo aggiungere sui dati in generale, che effettivamente il Napoli quest'anno ha diversi dati positivi. Io lo dico sempre, sembra che arrivo qui, do i numeri, ma non voglio sentenziare.
Abbiamo visto settimana scorsa diversi numeri,
lo vedremo anche oggi.
In alto.
E quindi il mio scopo è quello di creare in tutti voi curiosità, cioè stimolo, pensiero, ma come mai, cioè com'è possibile che il Napoli abbia tantissimi dati davvero positivi, alcuni al livello dell'anno scorso, di una stagione indimenticabile, leggendaria, eppure i risultati non arrivano, perché se poi vedi la classifica la vedi davvero indietro.
Perché il calcio è fatto di tante componenti, e le componenti anche chi sa tenere insieme un gruppo, motivarlo, farlo, eccetera, eccetera. Quindi perdere Spalletti, perdere Giuntoli fanno sì che poi dopo non sono solo i dati singoli, spesso le partite le vinci, guarda il Bologna, e ne parleremo più avanti, le vinci con lo spirito, con il cuore, con chi entra alla panchina, con chi... Il Napoli l'anno scorso, quante volte Simeone è entrato e ha segnato dalla panchina? Ma perché? Certo. Perché c'era un'energia, sì, un pathos, un focus incredibili, e quindi poi bisogna guardare tutto quello che è il contesto della società.
Nel calcio non esiste la verità. Il calcio è così amato, è così totalizzante, perché non c'è verità e spesso non c'è neanche giustizia. Per cui non esiste niente di empirico che ti possa dire la verità sul calcio. I numeri e i dati, soprattutto, più approfonditi sono e più ricercati sono, rimangono però l'unico spunto reale per un ragionamento. E per questo che sono importantissimi. Non sono la verità, come niente è la verità nel calcio, però l'unica cosa che ti può portare a ragionare su dati concreti, su cose reali, sono i numeri.
Non a caso il mercato si fa sempre di più con le piattaforme legate ai dati. Non a caso noi avremo tantissimi dati in questa trasmissione, che saranno assist per le nostre conversazioni. Lobotka, lo slalomista, come l'hai definito tu, Ste, che è un classe 94, curiosità, è l'unico che starà con calzone in questo periodo, perché essendo slovacco, esatto, andrà a fare la pausa nazionale con Ciccio Calzona. Al posto giusto, essere al posto giusto, quanto fa la differenza, insomma, è clamoroso per due giocatori. Uno è Pellegrini, cioè è arrivato De Rossi, da che Pellegrini giocava spesso sotto palla, con quel modo in cui giocava Mourinho, l'hanno messo mezzala sinistra, con la libertà di giocare la palla, con la libertà di inserirsi, con la libertà di calciare. Veramente abbiamo guadagnato un giocatore per l'europeo.
No, vai tu. Vado io. Sì, ti ho detto che il punto di partenza è l'unico punto di partenza veramente interessante, sono i numeri, per cui...
Anche qui i numeri vi porteranno a una riflessione davvero, secondo me, intensa, perché i numeri di Pellegrini da un lato ci fanno capire, detto che con De Rossi la mezzala forse è l'allenatore in Italia che sfrutta di più le mezzale per duttilità, fanno tantissime cose le mezze ali nel modulo di De Rossi, perché creano superiorità numerica sugli esterni, riempiono l'area di rigore e spesso sono chiamate anche alla copertura preventiva, addirittura una delle due. I numeri cosa ci raccontano qui? Il paragone è inevitabilmente il Pellegrini con De Rossi e il Pellegrini con Mourinho. Il dato che balza all'occhio è il dato relativo alla produzione offensiva, proprio in termini di assist e di gol, chiaramente. Attenzione però ai tiri, perché comunque non è che con Mourinho Pellegrini giocasse nella propria metà campo e basta, andava tante volte al tiro. Il problema è quello che che c'è nella, nella parentesi, ovvero la percentuale di tiro nello specchio della porta. Oggi Pellegrini è molto molto più preciso. C'è un motivo. Il motivo è che probabilmente c'è un alleggerimento, come diceva anche Lele, c'è un ritorno alla libertà di rifare la giocata, provare il tiro, sbagliare anche. Qual è il dato che però voglio farvi notare? Uno, come passaggi riusciti, duelli vinti, ci fanno capire che non è che Pellegrini fosse un brocco prima, era sempre un buon giocatore. Però il palloni rubati è un giocatore che ha voglia, ha... Il dato del pallone rubato ti fa capire quanto anche un giocatore con la qualità di Pellegrini abbia voglia di prendersela la palla, perché sa che poi con De Rossi, in questo caso con questa idea di gioco, si portano tanti giocatori nella metà campo avversaria e si ha il piacere di tenerlo poi questo pallone che tu vai a rubare tante volte.
Mi sembra che in questo caso i numeri ci suggeriscano che sono molte di più. Non tanto le cose che Pellegrini fa con De Rossi, ma le cose che riescono a Pellegrini.
Corretto, sì.
Perfetto. E questo credo che sia anche figlio del fatto che magari sono un pochino più facili da fare. Perché magari, per come gioca... Io vedo nella Roma una trasformazione proprio complessiva, totale e splendida. Tutti hanno alzato il loro livello e di conseguenza giocatori... più forti, giocatori più decisivi come Pellegrini hanno alzato il livello e si vedono anche di più. Dicevi tu, abbiamo guadagnato un giocatore per l'europeo, abbiamo guadagnato un grande giocatore in un posto cruciale per l'europeo, sperando che ci arrivi con questo stato di forma. Quindi credo che Pellegrini arrivi a tirare rispetto a prima in condizioni molto più favorevoli, perché ci arriva su uno sviluppo di squadra, ci arriva coi tempi giusti, ci arriva anche magari con la lucidità giusta. Pellegrini recupera molti più palloni perché evidentemente il pressing è più armonico, è più corale, è fatto in zone in cui vai a recuperare meglio palla, non devi continuamente correre dietro a un pallone lontano, a un avversario lontano, ma ci arrivi con la squadra. Io vedo in tutti i giocatori della Roma, soprattutto quelli di creazione, cioè come se fosse rifiorito il mondo attorno a loro, perché prima avevi il compagno più prossimo a una distanza notevole e ricevevi il pallone sempre in condizioni precarie. Adesso mi sembra che i Paredes, i Pellegrini, i Dybala, gli esterni abbiano sempre attorno delle possibilità, delle soluzioni e dei sincronismi. La cosa che io continuo a dire, secondo me è la più straordinaria di tutte, è che tutto questo sia successo dalla sera alla mattina, perché sì, dalla prima partita con l'Hellas Verona la Roma nel primo tempo fa vedere una trasformazione netta che fa pensare insomma che ci fosse bisogno di fare questo tipo di cose e non fosse un obbligo fare quelle che venivano fatte prima.
E allora, la Roma vola sul campo. Io voglio riportare un attimo le cose nel contesto, perché come abbiamo detto prima, per il Napoli contano i dati, i numeri, eccetera, eccetera, però poi c'è tutto un contesto intorno, no? E ora la Roma dovrà fare un grande lavoro strategico, perché poi alla fine la struttura del club determina sempre i risultati. L'Inter è prima grazie a una struttura ben definita. All'opposto vediamo l'Ajax, che dal momento in cui purtroppo per le vicende di Overmars l'ho perso, non c'è più Van der Sar, fa fatica. La Roma dovrà ricostruire adesso, perché via Tiago Pinto ci sono 60 dipendenti dell'area sportiva in scadenza, che erano molto legati a Tiago Pinto, per cui come è normale che sia, quando cambia una direzione cambiano anche tutti gli uomini chiave. In tutto ciò la Roma dovrà adesso organizzarsi e strutturarsi, perché per le regole del fair play finanziario, ricorderete l'estate scorsa Tiago Pinto ha raggiunto in maniera straordinaria l'obiettivo dei 30 milioni di plusvalenza, e ricordiamo, scusate se faccio questa parentesi, ma dato che è sempre bene essere chiari, plusvalenza non è una parola, come dire...
non è niente di illegale, di sporco, illegale, niente, cioè, strumento finanziario, comunque è... Una realtà concreta dei bilanci, insomma.
Esatto, è scritto nel fair play finanziario. Cioè le plusvalenze illecite sono un problema, le plusvalenze sono una cosa che vengono richieste per il fair play, certo, finanziario. Cosa vuol dire? Faccio un esempio molto attuale. Zaleski, che ha il contratto in scadenza del 2025, che è un prodotto della primavera della Roma, se verrà venduto sarà tutto plusvalenza. La Roma deve fare più di 30 milioni di plusvalenza quest'estate. La cifra non è ancora chiara perché dipende molto da tanti fattori, tra cui quanto vai avanti in Europa, eccetera, eccetera. Però queste plusvalenze le devi fare. I giocatori che ha la Roma per fare plusvalenza sono Zielinski, Bove, Svilar, a meno che vuoi vendere un big. E però devi organizzare, perché devi avere contatti, perché l'anno scorso ha fatto dei miracoli Tiago Pinto a giugno. E sarà una componente comunque determinante per la prossima stagione, indipendentemente da quello che, se rimarrà, De Rossi potrà fare, no? Perché De Rossi sarà messo in condizione di fare le cose in base a quello che succede alle sue spalle.
Sicuramente, e sarà molto complesso ricreare una struttura totale in un club di dimensione internazionale in poco tempo. Mi auguro, ma sono convinto che ci sia questa consapevolezza e che magari, come è stato fatto spesso dai Friedkin da quando sono a Roma, ci siano già delle cose apparecchiate che poi noi sapremo all'ultimo, perché è sempre stato così, eh.
Sono i numeri uno in questo.
Sì.
Nel non far filtrare le cose, non parlare con nessuno.
Il pomeriggio dell'annuncio di Mourinho
sembrava uno scherzo.
Non è ancora conclusa, io ero in giro con mia moglie, cioè mi sono ammutolito per 10 minuti e diceva che fa, Mourinho allenare la Roma. sì, era Paolo Sarpi.
Mi ricordo come fosse stato legato quella cosa. Vabbè,
io debbi giro
a Paolo Sarpi.
No, comincio a preoccuparmi. adesso tornando seri, è vero, loro in queste cose sono sempre stati sorprendenti anche per certi versi, per cui sono convinto che abbiano in mano la situazione, anche perché appunto i tempi sono molto stretti. Quest'anno ci sono gli europei, per cui durante gli europei e la Coppa America, secondo me è ancora un pochino più difficile chiudere certe trattative, certe operazioni, cambia il mercato, e quindi dovrà fare delle cose grosse la Roma fino a luglio, vedremo.
Tanta gente ci chiede, parlate dei sorteggi di Champions League e Europa League, ci arriveremo con calma ragazzi, abbiamo una scaletta, fidatevi di noi se volete e ci arriveremo. Stavamo parlando di giocatori al posto giusto e mai come in questa stagione sta rendendo Loftus-Cheek che ha una resa per centrocampisti nel Milan negli ultimi 15 anni, seconda solo a Çalhanoğlu e Nocerino, che vi ricordate fece quella stagione
con Ibra.
Pazzesca, e sta rendendo, giocando da sottopunta, cosa che non aveva mai fatto in carriera, nemmeno in quell'anno magico con Sarri, in cui giocò tantissime partite, non la finale di Europa League, perché non so se ricordate, ma Sarri si infuriò perché il Chelsea dovette fare quella tournée prima della finale di Europa League e contro il New England Revolution si infortunò Loftus-Cheek e saltò alla finale. Però fu la stagione migliore, indubbiamente, di Loftus-Cheek al Chelsea. Quest'anno sta facendo ancora meglio per gol e per assist.
Sta facendo ancora meglio. Faccio solo una premessa nel dirvi che i dati di Loftus-Cheek danno ragione al giocatore, ma è cambiato il modo di attaccare anche di Loftus-Cheek recentemente, perché è cambiato il modo di attaccare del Milan. È un Milan che ha ritrovato due elementi chiave: uno, la trazione mancina, ma poi ci arriviamo; due, i giocatori in mezzo al campo che corrono tanto, perché sono andato a sbirciare i chilometri percorsi di Reinders e Bennacer, entrambi sopra i 12 chilometri percorsi anche nell'ultima partita, e questo significa che ti puoi permettere di tenere un Loftus-Cheek che magari non per forza continua a fare su e giù, e quindi può arrivare lucido quando c'è da finalizzare. Perfetto. Perché la lucidità in Loftus-Cheek è decisiva, perché poi ha la fisicità per riempire l'area di rigore e per riempire gli spazi, perché se hai la trazione mancina tiri tanti avversari da quella parte e la conseguenza è che dall'altra parte hai più spazio, quindi Pulisic e allo stesso tempo Loftus-Cheek, che prima attaccava verticalmente, ora tende ad allargarsi a destra e poi ad entrare in area di rigore. Ho voluto portarvi anche qui qualche numero di Loftus-Cheek, coltivando e cavalcando quel gioco che avevo fatto Loftus-Savic un po' così per rendermi simpatico.
Peraltro
Sì, no, vabbè, penso
ah, che...
No,
veramente.
È vero, cioè, fa ridere, però no, mi fa piacere perché i numeri di Loftus-Cheek diciamo che non sfigurano di quelli rispetto a quelli di Milinkovic-Savic nella stagione 21-22, stagione in cui Savic fa 11 gol e 11 assist, ed è proprio sugli assist che è il grande fattore differenziante tra Loftus e Savic. Perché? Perché anche potenzialmente Loftus-Cheek non è il giocatore che ti mette in porta, non è il giocatore dell'ultimo passaggio, è più un giocatore aggressivo che sfrutta tantissimo lo spazio, che crea una punta che attacca l'area piccola. Quindi il centroavanti ideale per un giocatore come Pulisic e come Loftus-Cheek è un giocatore che attacca la porta. Certo. Quindi che riempie l'area piccola, perché il difensore viene attirato dall'attaccante, va verso la porta e si crea quello spazio tra le linee. Dati forti, quello anche qui dei passaggi riusciti, dei duelli aerei e anche dei duelli a terra. Loftus-Cheek, soprattutto nell'ultimo terzo, quindi quando costruisce il tuo avversario, è un giocatore che va a lottare, che va a duello e che vince tanti duelli, quindi è utile anche in non possesso se circoscritto chiaramente a quella zona di campo,
perché ha il background del centrocampista puro e non del
trequartista. E torniamo effettivamente al ruolo.
È una cosa fondamentale, dobbiamo smetterla di definire il Ferré l'uomo dei numeri, perché poi ti tira fuori un trazione mancina così come se fosse niente in mezzo, e qua ormai ci marcia.
Ma noi lo sappiamo che lo perderemo presto, perché andrà a lavorare per una squadra.
No, non ho nessuna intenzione di perderlo, però cioè, smascheriamo anche questa cosa che è solo l'uomo dei numeri, cosa siamo di fronte a ben altro. No, allora, grandi meriti a Pioli, perché Loftus-Cheek arriva in Italia non solo con un punto di domanda sul terrà fisicamente, avrà i soliti problemi, qualche problemino l'ho avuto, ma arriva con l'idea che possa essere finalmente un'iniezione di chili e centimetri nel centrocampo del Milan, che aveva perso prima che aveva perso l'agonismo di Tonali, per cui l'arrivo di Loftus-Cheek veniva visto sì come un giocatore con anche proprietà tecniche, ma soprattutto con struttura, no? E invece Pioli si accorge immediatamente che questo diventa un grimaldello messo più avanti per il modo di giocare del Milan, quindi... Prima di tutto, grandissima chiamata dell'allenatore, grandissima lucidità. Poi, come sottolinei tu, Stefano, il Milan ha ripreso a correre tanto, soprattutto in mezzo al campo, e non so se abbia cominciato, ma comunque ha riscoperto anche il correre bene. Perché non è solo la quantità di chilometri percorsi, ma anche il modo in cui corri. E questo è, secondo me, uno dei motivi principali della continuità di risultati che ha adesso il Milan. Perché prima abbiamo parlato tante volte di disequilibri, di carenze, però poi ragionandoci le mancanze individuali in una situazione oppure in un momento sulla forma sono state spesso la zavorra del Milan. Per cui adesso, soprattutto in mezzo al campo, il motore è fluido e di conseguenza un giocatore come Loftus-Cheek che sta bene in un calcio come quello italiano è un giocatore che ti fa della differenza. È diverso da Milinkovic-Savic, secondo me non ha neanche il valore assoluto di Milinkovic-Savic,
certo, però ma è un paragone, sì. I paragoni si fanno per cercare di avvicinare, non stiamo dicendo uno è forte come l'altro,
no, anche perché voglio dire sono state operazioni anche differenti dell'estate, era proprio il mio sottolinearlo, era propedeutica questo, il fatto che il Milan ha preso un giocatore molto funzionale, ed è assolutamente vero che per utilizzare al meglio come tre quarti un giocatore del genere hai bisogno dell'attaccante che ti sfondi la profondità, perché poi vediamo la maggior parte dei gol di Loftus-Cheek sono a rimorchio. Può arrivare a rimorchio su un cross alto fatto sia dal piede forte che dal piede invertito, ma soprattutto dal piede forte, perché quindi con una traiettoria ad uscire arriva il colpitore di testa che ha il tempo vantaggioso rispetto all'attaccante, al difendente, ma anche quello che ti arriva sullo scarico basso, quindi sull'attacco del fondo il pallone a rimorchio, perché ha qualità balistiche. Ripeto, tutto nasce dall'aver individuato un profilo che poteva essere intrigante, ma soprattutto dall'allenatore che capisce dove e come utilizzarlo al meglio.
E tra l'altro Loftus-Cheek potremmo sentirlo a breve su Cronache, perché lo incontreremo. Introduco invece un altro tema, Teo il brasiliano. Prima però di arrivare a perché Teo il brasiliano,
è la miglior versione di Teo vista in Italia?
Allora, questa domanda è difficile, questa infatti faccio rispondere a te. Io posso dire che è la migliore versione di Teo di quest'anno perché torna a fare... Sì. Il suo ruolo. Alla fine è bello anche sognare, essere creativi, anche fare di necessità virtù e quindi doverlo adattare a ruoli che non sono suoi. Ora è tornato a fare il terzino prima di tutto, non l'ala, non il difensore centrale, non il terzo. Torna nel suo ruolo e penso che meglio di te oggi non esista un terzino puro a sinistra. Cioè un giocatore che ha la conduzione per accelerare, il campo da attaccare e allo stesso tempo anche il fatto di resistere facendo 60 metri mantenendo la lucidità della scelta. I dati, dico questo perché alcuni dati su Teo Hernandez mi supportano, ovvero al di là del simpatico dato del picco di velocità che raggiunge, che ti fa sempre un po' capire, no? I 34 chilometri orari raggiunti, nel totale dei chilometri che percorre, circa 10, neanche tantissimi, è forte quanti ne percorre in sprint, cioè quanti a più di 15 chilometri all'ora. Cioè lui fa più di un chilometro a più di 15 chilometri all'ora. Tutto questo però poi si abbina bene con il numero di passaggi precisi, perché se su 47 passaggi tu riesci a mantenere, malgrado questa cilindrata, questo motore, quasi 40 passaggi su 47 riusciti, di cui due chiave, ecco che allora il terzino ci sta, il terzino fluidificante. Poi chiaramente sei davanti uno che quando è in forma è un crack, perché punta l'uomo, lo salta, va dentro al campo, poi si allarga, ti crea lo spazio. Ecco perché il Milan torna a trazione mancina e di conseguenza favorisce anche la parte destra della squadra.
Certamente, è il miglior Teo di sempre. Può essere, sicuramente è un Teo che è ritornato sui suoi migliori standard. E sono standard che sono andati migliorandosi sempre, costantemente, per cui può essere che sia il miglior Teo di sempre. Però è un giocatore che i propri punti di forza li ha dichiarati immediatamente, perché allora, se non è questo il miglior Teo di sempre, il miglior Teo di sempre è stato in quel momento in cui, adesso non ricordo esattamente,
2021,
è quando c'erano lui e Gossens, i due laterali mancini migliori della Serie A, e lì avevi la evidente dimostrazione della differenza fra i due. Teo Hernandez, un capolavoro atletico, un capolavoro anche di spavalderia, perché Teo è uno che ti bullizza sulla fascia, arriva, ti svernicia, ti lascia in briciole. E invece Gossens, che nelle qualità puramente tecniche aveva qualcosa in più. Gossens era l'uomo di lavoro della palla, anche di dribbling, non solo del tempo di inserimento sulla percussione di Atebur dall'altra parte. Per cui questo è sempre stato Teo, però è andato migliorandosi costantemente, passando attraverso momenti, tant'è che allora non era un titolare nella nazionale francese, anzi faticava ad essere convocato. Oggi è indubbiamente il terzino sinistro titolare della Francia. E il discorso sulla complementarietà fra lui e Leao è un'altra chiave, perché uno è il pirata corsaro e l'altro invece è il virtuoso, se vogliamo, e uno è mancino e l'altro è destro, funziona tutto alla perfezione. E che lì stiano sempre e comunque la maggior parte, forse no, ma forse sì, dei destini del Milan nella partita e nella stagione è altrettanto lampante.
Tra l'altro apro una parentesi, dato che hai nominato Gossens, potrebbe tornare in Italia, perché è un obiettivo forte di Sartori e la volontà del ragazzo è di tornare in Italia, quindi Sartori, che l'ha avuto all'Atalanta, vorrebbe ripetere l'operazione Freuler e portarlo, sarebbe interessante. Ma questa mattina, siccome noi abbiamo una
chat, se volessimo fare il discorso un po' più superficiale, ma è da difesa a 4
pensa che io purtroppo ci stavo pensando
anch'io ci ho pensato, però non sappiamo chi allenerà Roma,
esatto, infatti è l'altra cosa a cui ho pensato.
E siccome il terrore che avevo è che finisse tutto questo col gioco delle panchine, me ne sono stato zitto.
Ma no, invece no, non sei stato zitto,
fine,
non l'abbiamo detto noi. Allora, siccome noi abbiamo una chat, questa mattina abbiamo scritto del fatto che Teo è a 2 gol da Maldini, sono chiaramente 2 giocatori diversi, però allora ci siamo chiesti, ma Teo, paragoniamolo ai grandi laterali brasiliani e vediamo che numeri ha. Bart, tu hai fatto questo lavoro, che numeri ha rispetto a 26 anni ai laterali brasiliani?
Sono numeri impressionanti, anche se c'è da dire chiaramente che stiamo parlando di un calcio diverso rispetto a quello di... Ora, magari Marcelo ci si avvicina di più, poi Daniel Alves, ma chiaramente rispetto a Maicon e Roberto Carlos stiamo parlando di epoche diverse. Però guardate, nessuno di questi 4... esterni che hanno scritto comunque la storia del calcio, hanno fatto la storia anche del calcio brasiliano, chi più chi meno si avvicina ai dati, almeno in termini di gol, di Theo Hernandez. Quindi diciamo che stiamo parlando di qualcosa di veramente veramente impressionante, e il paragone con che abbiamo fatto, sia comunque l'abbiamo chiamato il Theo Hernandez brasiliano, direi che tiene, diciamo.
Sì, su comparazioni che di questi... più per divertirci noi che non per dire delle cose sensate, però è impattante, soprattutto il fatto che abbia fatto più gol di Roberto Carlos, che è lui il rigorista, però Teo Hernandez ha tirato anche di rigore, qualcuno l'ha sbagliato, ma è impattante di sicuro. No, ma la dimensione, cioè l'importanza di Teo Hernandez anche negli aspetti poi definitivi della partita è fuori di dubbio.
Ma tra questi, quello che te lo ricorda di più personalmente?
Questi, perché lui è, potremmo definirlo brasiliano nell'indole,
sì,
ma non è brasiliano nel gioco. Secondo me non è neanche francese, è veramente tanto spagnolo nel modo di giocare. Cioè lui è proprio il laterale spagnolo, il terzino a spada sguainata.
Sì, e secondo me fa parte di... Cioè, se noi ragioniamo oggi su che giocatore è Bellingham, su che giocatore è Mainu, sono giocatori che fanno parte del calcio del 2023. È difficile paragonarli con giocatori degli anni 2000. Infatti è chiaro che era un gioco e un punto di partenza, però per rendere la dimensione... di Teo, la Juventus ha perso il passo?
Guardate, sulla Juventus mi sono sbizzarrito, perché a me piace ascoltare tutte le opinioni sul tipo di gioco, la qualità, il calcio espresso, però c'è un dato che è molto 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 interessante, che è proprio il passo. Cosa significa? Cioè l'andatura media della squadra in non possesso e in possesso. Sono andato per curiosità, qui vi ho portato le prime 10 partite e le ultime 10, perché ad occhio avevo notato un'aggressività, quello che poi si definisce cortomuso, non è solo nel risultato 1-0, ma è anche come tu te lo vai a prendere questo risultato, magari alla fine, con quella grinta, con quella cura del dettaglio anche sul calcio piazzato, al di là del calcio espresso e della qualità del gioco espresso. Ecco, qui i dati che emergono parlano. Prima la Juventus aveva un passo in non possesso di 9.7 km all'ora, quindi era una squadra che, anche se non ti aggrediva, non ti attaccava, comunque correva tanto in non possesso per coprire ogni spazio, per tenere le due linee molto strette, per impedirti di trovare il minimo spazio, e anche in possesso correva nelle ripartenze, perché se tu tieni il baricentro basso, poi però devi avere la forza di ripartire con gli esterni, con le mezze ali. Ora lo fa di meno, soprattutto in possesso. Il dato è veramente forte, cioè la Juve è calata fisicamente sia in non possesso che in possesso, al di là della costante del tipo di gioco espresso, che rimane però una costante stagionale. Questa è una differenza stagionale abbastanza netta. Prima correva un po' di più sia in non possesso che in possesso rispetto al suo avversario, ora lo fa quasi come il suo avversario e non fa più la differenza quella fisicità, quel chilometro all'ora che prima la faceva.
Ed è lampante. Non so se sia calata fisicamente, è sicuramente calata di intensità, questo di sicuro. Non so se sia un discorso che non ce la fanno o un discorso che si sono afflosciati.
Esatto, sì, no, perché no, poi il dato io associo fisicamente, certo, ma in effetti è un errore, perché magari anche inconsciamente molli un pochino.
Ecco.
Questo potrebbe essere, sì.
Però due cose sono da dire. Una, il calo secondo me avviene prima dello scontro diretto, perché la partita che divide le acque veramente la partita con l'Empoli, dove ovviamente il rosso a Milik ha un'incidenza determinante, ma la Juve l'aveva iniziata male, tant'è che Milik si fa espellere perché al quarto d'ora e al terzo stop sbagliato, e la Juventus aveva fatto tantissimi errori tecnici prima. Lui, in preda alla frustrazione, fa un intervento da espulsione e poi la Juve lascia la palla all'Empoli, pareggia la partita, lo scontro diretto con l'Inter lo perde, da lì va tutto in flessione. Seconda cosa, e qua piaccia o non piaccia, secondo me è una conseguenza diretta. La Juve, finché aveva un'intensità tagliente, una focalizzazione granitica, una spinta quasi sacra a volersi riprendere quello che veniva considerato dall'interno del gruppo il mal tolto dell'anno scorso, ha fatto un certo tipo di risultati. Nel momento in cui ti è calata questa cosa, e allora avresti dovuto avere un impianto di gioco, una proposta, un'organizzazione, uno sviluppo, tutte queste cose che sono meramente calcistiche, la Juve non le ha, o fatica a tirarle fuori. Che poi può essere un discorso anche qua di calo mentale, perché hai sognato un qualcosa che hai capito che non puoi raggiungere, ok, parliamone. Però sinceramente anche il confronto numerico fra le varie stagioni è un confronto numerico che dice che la Juventus in questi 2 anni e mezzo, nel secondo ciclo di Allegri, è sempre stata calcisticamente sulla stessa falsa riga. Cioè che la Juventus abbia gli stessi punti dell'anno scorso, in una stagione in cui non c'è stato il caos, penalizzazioni, non penalizzazioni, cambio di dirigenza, e in una stagione in cui non hai avuto le coppe, che se ne dica, può essere un discorso un pochino frustrante sul piano psicologico, ma dal punto di vista della preparazione delle partite è un innegabile vantaggio, e evidentemente non lo è stato, e se non lo è stato è perché è un innegabile vantaggio se tu hai un certo tipo di propensione nel lavoro settimanale, e se non ce l'hai è la stessa cosa, e infatti i punti sono esattamente gli stessi, per cui io credo che anche questo, cioè, poi qualcuno si offende, qualcuno no, ma che la Juventus quest'anno non abbia fatto dei miglioramenti è ulteriormente dimostrato.
Io credo che intanto ricordiamo che la Juventus ha ancora la Coppa Italia dalla sua, e quindi ha un obiettivo
e che questo molto, può fare della differenza, che perché se importante. Vinci il trofeo e in fin dei conti fa della differenza, se non lo vinci è un aggravante ulteriore.
Sì, e io assimilo un po' la situazione della Juventus a quella della Roma, cioè credo fortemente che con un cambio di guida tecnica, ma non perché per forza magari Allegri farà bene da un'altra parte, no? Ci sono anche questioni in cui, situazioni in cui, contesti in cui sei arrivato a un punto in cui non riesci più a trarre il meglio. Io credo che la Juve con una guida tecnica diversa possa esprimere cose migliori, magari anche con un Giuntoli che fa il mercato vero, perché sarà il vero mercato di Giuntoli il prossimo, non quello dell'anno scorso quando è arrivato di fatto a giugno alla Juventus. Ricordiamo, l'abbiamo detto più volte, che Thiago Motta è stato avanzato di dialoghi, il che non vuol dire che è l'allenatore della Juve, perché non è il momento, però insomma son tutte cose che potrebbero un po' cambiare l'orizzonte alla Juve. È difficile pensare a un orizzonte migliore per il Real, invece ci sarà un orizzonte migliore perché arriverà anche Mbappé. Wow. Però Ste, io quello che ti volevo chiedere
Mbappé, arriverà Hendrick. Hendrick al grande palcoscenico europeo è ancora sconosciuto, ma io vi dico, arriverà Mbappé e arriverà anche Hendrick.
Pensa un po'. Io ho visto solo gli highlights, non ho visto i 90 minuti del Real di sabato, perché purtroppo
è una colpa che ti devi prendere.
Il palinsesto settimanale, il palinsesto del weekend impone delle scelte. Però ero proprio curioso dopo aver visto gli highlights.
È un'ulteriore colpa questa tua dichiarazione, perché sai bene che le partite si possono vedere anche non in diretta. Ma andiamo avanti.
Comunque, siccome stasera sei qui, ho detto quando arriva glielo chiedo.
Esatto.
Siccome tu sei molto giovane, no? Che concepisci
sempre più giovane
il termine FIFA Street.
Sì.
Bart, aiuta
aiutami per favore.
FIFA Street, ragazzi, era quel videogioco spettacolare in cui praticamente potevi schierare una formazione a 5, se non ricordo male, con i più grandi campioni, ma quelli che facevano le giochesse, come si dice dalle mie parti, ossia le giocate in italiano, e ti divertivi, giocavi con le sponde al muro, doppi passi.
Mi sono divertito poco, evidentemente.
Tutto ciò per dire che io, quando l'ho visto, ho pensato, ho detto, questo reale è qualcosa di incredibile da vedere, da commentare. Cioè, te sì, che l'hai commentato?
Sì. No, no, è bello, è pieno. Poi, anche lì, anche il Real Madrid ha attraversato, tra l'altro di recente, un periodo in cui non era così bello, non era così esaltante, ma io l'ho interpretato come il solito momento di ricarica Pintus. Perché poi, guarda caso, con le squadre di Pintus, magari a febbraio sì, perdono qualche punto, e allora è arrivato il momento in cui basta, il Real quest'anno non ce la fa, poi decollano e sono le uniche squadre che chiudono, fanno l'ultima partita della stagione più forte della prima, o di quella precedente. Comunque, allora, la componente spettacolare di questa squadra, se ci colleghiamo poi soprattutto alla partita che ha vinto a Pamplona, è data soprattutto da Vinicius. Vinicius è visto come il bene e il male del Real Madrid. Io continuo a non capire come si possa vedere del male in un giocatore con questa... Cioè, con questo carnevale dentro, con questa esuberanza tecnica, dentro. Sì, ma è così.
Per me è il villano moderno più gasante che ci sia.
Sì, ci sta, perché poi, l'ho detto anche sabato durante la partita, cioè, è divisivo, perché ha delle platealità, ma smaccate, ma volute. Anche qua c'entra il discorso del razzismo e quindi è sempre da scindere. Però c'è abbastanza polemica in Spagna in questi giorni, perché l'arbitro non ha riferito nell'atto insulti razzisti. Il Real Madrid se l'è presa, l'Osasuna se l'è contropresa dicendo insulti razzisti non ce ne sono stati. E questo è sempre da definire. Ma lui comunque, lui si vede che gode ad essere insultato in maniera razzista, ovviamente no, ma nell'essere beccato quando lo stadio, quando il tifoso, quando l'avversario subisce la provocazione tecnica di Vinicius, lì comincia il divertimento vero di Vinicius. E per me, da spettatore, è una cosa bellissima.
Molto NBA.
Sì, ma anche molto Brasile. Provocatori tecnici lì ne hanno sempre avuti e speriamo in Dio sempre ne avranno, perché ne abbiamo bisogno. E poi, che dire, in tutto questo c'è sempre poi una base di estrema concretezza, che è data dall'ineguagliabile allenatore che hanno in panchina, ineguagliabile anche nella sua evoluzione, perché poi si parla di tecnici che si sono evoluti, tecnici che non si sono evoluti, e poi si parla sempre di Ancelotti, che si evolve rimanendo sempre uguale, ma capendo sempre un attimo prima dove deve andare. Non credo che Ancelotti abbia passato le sue notti ad aggiornarsi e a guardare partite in questi anni, ma Ancelotti ha capito molto bene che poteva farlo per lui la persona di cui poteva fidarsi di più nella vita, ovvero suo figlio, che ha fatto veramente un'evoluzione molto importante. Però poi la genialità è puramente sua. Noi quest'anno, all'inizio della stagione, avevamo tutti dei seri dubbi su Real Madrid, perché dici, Benzema è stato, dopo Cristiano Ronaldo, il giocatore più forte che ha avuto Real Madrid in questi anni. Va via Benzema, chi arriva al suo posto? Joselu.
Soprattutto non c'è il 9, quello era il grande enigma.
Joselu, che comunque la sua stagionina da 16 gol la sta facendo e arriverà a sfondare i 20, secondo me. Però non c'è. E Ancelotti, con la sua grande tranquillità, cosa si inventa di innovativo? Il ritorno a rombo senza un centravanti vero e con due punte esterne che si aprono, Rodrigo da una parte e Vinicius dall'altra, e Bellingham che diventa la sensazione più roboante della stagione. Per cui c'è, basta. Questo a definire il genio. Ma la concretezza è data non solo dal condottiero, ripeto, ineguagliabile che Real Madrid ha e che ha fatto molto bene a rinnovare, ma anche poi dai vari basamenti che mette. Domenica, sabato, per me l'uomo copertina è Vinicius, ma Valverde, cioè, a un certo punto penso di averlo definito ubiquo, perché ma sì, cioè, Valverde sbucava in tutte le zone del campo, e questa è una stagione in cui si è discusso del fatto che l'anno scorso arriva a fare 12 gol e Ancelotti,
con la scommessa con Ancelotti,
perfetto, quest'anno Valverde di gol ne ha fatto uno a settembre. Quindi Valverde è calato scoppio a ridere. Valverde, non so se poi gliene ho messi a rifarti tutte, ha fatto 3 assist domenica da 3 zone del campo diverse, con 3 parti del corpo diverse, in 3 modi completamente diversi. Ma l'ubiquità di Valverde in un roster di centrocampo che, se lo leggi dall'inizio alla fine, non vorresti smettere mai, perché è il miglior roster di centrocampo del mondo, senza discussione. Valverde è quello più importante di tutti. E quindi c'è una squadra che ha queste meravigliose vampate tecniche, ma sempre una concretezza data da questi basamenti e dalla certezza della condizione atletica, che anche per i giocolieri è basilare nel calcio di oggi, che poi porta Real Madrid negli ultimi mesi di stagione ad essere sempre la squadra che non ti vuoi trovare contro.
Quindi dopo faremo le percentuali sul passaggio delle italiane, ma Real City, che è la partita, e quanto diamo?
È il City è la squadra più forte del mondo.
Quindi diamo il City...
Diamo il City con 2 o 3 punti di percentuale in più. Se chiedi a Guardiola, secondo me, togli una pallina dall'urna. Perfetto. Se chiedi ad Ancelotti, togli una pallina all'urna. No, lui ti dice toglila tu. Questa è una differenza. Questa è la differenza dall'aver contro il Real Madrid o aver contro anche la squadra più forte del mondo, ma che non si chiama Real Madrid.
Per battere il Real Madrid devi strabatterlo con i numeri, se no, perché tutte le volte che i numeri sono simili passa il Real Madrid. In tutte le partite, se voi andate a vedere, non guardate il risultato, guardate tutte le statistiche che volete, più i numeri sono simili, più dici, ah, questa volta pareggio. Eppure alla fine la spunta era il Real Madrid. Quindi se lo vuoi battere devi fare come l'anno scorso, cioè lo devi strabattere su tutti i punti, sotto tutti i punti di vista.
Dai, facciamo subito la percentuale di passaggio delle italiane. Partiamo da percentuale, dobbiamo fare su 100, ok?
Ok.
Non...
percentuale.
No, perché mi hai detto 3, 4...
Ah, 3, 4, 1 su 4
Vabbè, 25%. Però facciamola.
Va bene.
Allora.
Siete diventati tutti numerici, fantastico. Sì, Taconaso vi sta rovinando.
Io lo dico. Un po' stentati. Dice 1 su 4. No, me lo dici.
Taconaso vi sta rovinando, ragazzi.
Vai. Percentuale di passaggio delle italiane in Europa League e Conference League. Partiamo da Atalanta-Liverpool.
E ti ho detto 1 su 4, secondo me ha il 25% di possibilità di passare, perché il Liverpool è la squadra più forte e perché è una squadra che ha ritmi molto alti. Però devi anche essere onesto, cosa ti ho detto? Le inglesi e le italiane le soffrono sempre, perché hanno quelle astuzie e anche quelle evoluzioni dal punto di vista tattico che creano sempre dei problemi agli inglesi, per cui... Io, 25% sembra molto poco. Se tu, perché per quello ti ho dato 1 su 4. Se tu la guardi 1 su 4, comunque
sì, la percezione.
Se tu ti dicono tu vuoi fare una cosa, hai una possibilità su 4 di riuscirci. Sei più stimolato che non se ti dicono hai il 25%.
Fantastico. Io purtroppo sono più pessimista. Qui la vedo molto più cioè vedo un dislivello, un divario molto ampio tra le due squadre. Quindi io mi abbasso al 10-15% per l'Atalanta. La vedo veramente veramente improbabile.
Bene, io dico 70-30, 70 Liverpool, 30 Atalanta, Milan-Roma.
E questa è veramente una bella giostra. Io dico che 55 Milan, 45 Roma.
Sono d'accordo?
Io dico 51-49 Milan, quei 4 punti percentuali secondo me la Roma li recupera per avere il ritorno comunque in casa. È vero che non c'è più il gol in trasferta, però la spinta del tuo pubblico, magari in un potenziale supplementare, in una partita così equilibrata, se il Milan davvero non spinge tanto all'andata, là rischia di diventare davvero complesso.
Bravo, per questo ti abbiamo preso.
49.
Fiorentina, Vittoria Pilsen?
No, dai, la Fiorentina è più forte, dai, sì. 80-20. 85-15.
85-15, tenete conto che il Vittoria Pilsen è anche calato rispetto a quello che è terzo in campionato, distanziato dalle due squadre di Praga.
Che tra l'altro abbiamo visto incontrare le italiane.
Quindi,
anch'io dico
malino il Pilsen.
Va bene, invece ci sono una serie di novità, due fondamentalmente. Allora Bart, vengo prima da te perché nessuno meglio di te ha visto Tudor di recente, in quanto Bart è il nostro esperto di calcio francese, seguite Foot Bart tutte le settimane. Cos'è stato Bart Tudor al Marsiglia?
È stato l'allenatore che ha avuto la percentuale di vittorie più alta di sempre nella storia dell'Olympique Marsiglia, o quantomeno, diciamo, se vogliamo togliere gli anni magari del prima della Seconda Guerra Mondiale, è quello che ha la percentuale di vittorie in campionato più alta, ancora più alta di Raymond Gauthaz, di quella di Raymond Gauthaz che magari non lo conoscerà nessuno, ma è quello che della belle époque dell'Olympique Marsiglia, di quello che vinse poi la Champions League. Ma al di là dei dati, chi ha visto giocare l'OM di Tudor vi confermerà che è stata una squadra che è andata fortissimo.
Sì.
E arrivando al cuore del discorso, il segreto secondo me delle squadre di Tudor, lo ha dimostrato secondo me anche all'Hellas Verona, è l'intensità, cioè un lavoro fortissimo, intensissimo, che qualche giocatore può far fatica a tenere. E qua si arriva alle voci su Tudor che avrebbe a Marsiglia spaccato lo spogliatoio, litigato con determinati giocatori, tra cui anche Guendouzi. Guendouzi si dice che i due abbiano rotto. Allora, cos'è successo? E poi chiudo. Tudor fondamentalmente è uno che non si fa problemi a lasciare a casa chi non vede pronto, non vede focalizzato sull'allenamento. È successo nel corso della stagione che Guendouzi si legge fuori rosa, non è vero, è semplicemente non è stato convocato per una partita di campionato perché in settimana Tudor non l'aveva visto bene. E non si è fatto problemi nonostante Guendouzi fosse un elemento, scusate, imprescindibile di quella squadra. E l'ha lasciata a casa, ma come ha lasciato a casa Dimitri Payet a volte, come ha lasciato a casa un altro giocatore come Nuno Tavares, che era uno dei più talentuosi di quella squadra, ma che probabilmente ancora da un punto di vista mentale non era pronto. Ecco, i giocatori della Lazio si devono aspettare questo, intensità, e se non si è pronti, se non si dà tutto in allenamento, Tudor lascia a casa. Ma, e chiudo davvero, se la squadra segue Tudor, va veramente, veramente forte.
Sì, è così. È un allenatore molto capace, è un allenatore che pretende tantissimo, ma che ti può far rendere tanto. Sono contento che sia tornato in Italia, perché è sicuramente un valore portato al nostro campionato. Sono molto curioso di vedere come prenderà piede il progetto. Perché? Perché la Lazio ancora una volta non è che cambia allenatore, cambia mondo. La Lazio fa un ciclo con Simone Inzaghi che andava su un certo tipo di calcio. Da Simone Inzaghi passa a Sarri, un sistema di gioco completamente diverso, ricerche completamente diverse. Il primo anno ci è voluto un po' per mettersi a sistema. Ora passa a Tudor, che è ancora più opposto a Sarri rispetto a quanto Sarri era distante da Simone Inzaghi. E il modo di difendere cambia completamente da reparto, sistema, posizione, linea, posizioni, zona a uomo. Quindi ci sono elementi che hanno le caratteristiche per poter rendere anche questo tipo di idea, altri secondo me molto meno. E l'intensità, ci sono giocatori determinanti nella Lazio di questi anni che non hanno fatto dell'intensità.
Luis Alberto.
Però vai, io non credo che ci siano allenatori pazzi. Se tu hai un valore come Luis Alberto, non lo lasci da parte perché non incontra il 100% del tuo gusto nella posizione.
Anzi, magari lo fai rendere meglio.
Magari lo fai giocare più avanti.
Però
magari lo fai giocare come gli fai coprire.
Però Zaccagni lo trova.
Zaccagni ha preso il volo con lui.
Sì. Quindi sono tutte cose che si possono fare. E Tudor mi pare uno. Anche perché quando Tudor arriva all'Hellas, che è stato il suo vero trampolino, non fa quello che aveva sempre fatto. Si appoggia su quello che era l'abitudine della squadra con Juric e poi porta il proprio calcio e forse evolve anche il proprio calcio all'interno di questa. Per cui questo mi fa, non mi fa pensare, mi dà conferma del fatto che oltretutto è un uomo di calcio intelligente Tudor. È un bellissimo binomio, molto interessante per una squadra che non so se debba essere stravolta, ma sicuramente era già stata rinnovata e certi margini di incidenza di nuovi giocatori sono ancora da esplorare. Per cui, però la cosa nasce a stagione in corso, il cambiamento da fare è molto profondo, ci sono tanti incastri da creare, è tutto molto intrigante, sono curioso di vedere come faranno.
Però dicevamo a stagione in corso, no? Non affidiamoci sempre al traghettatore, non pensiamo troppo al futuro, pensiamo a quello che devi giocarti adesso. Loro hanno preso un allenatore che in realtà... si gioca, è vero che ci vuole tempo, però comunque la prospettiva è non perdi tempo.
La scelta è stata fatta proprio, cioè la Lazio aveva due nomi in testa che erano Tudor e Palladino. Nel momento in cui ovviamente non poteva prendere Palladino, ha preso Tudor, perché andare in Europa per la Lazio è un traguardo importante a livello economico, a livello di prestigio, a livello di lavoro che puoi fare con la rosa e lavoro in termini di entrate per la prossima stagione.
C'è sempre il rischio che tu sali su una barca che evidentemente ha dei problemi e se non riesci a farle cambiare rotta immediatamente, quindi vai verso una finale di stagione diciamo non brillante, possano esserci dei riverberi dannosi nell'inizio della stagione. Però lì basterebbe essere molto chiari e anche protettivi nei confronti dell'allenatore. E siccome la Lazio è un club che deve irrobustirsi anche dal punto di vista strutturale, nella dirigenza, negli uomini che staranno attorno all'allenatore, ecco, questo rischio un po' aumenta. Però io sono d'accordo con voi, insomma, se la scelta è quella, individuato lui, è tanto inutile perdere del tempo, vai dentro, comincia a lavorare, comincia a conoscere, anche perché penso che Tudor non sia uno con grandi paure, ecco, di prendere in mano la squadra, quindi penso si farà sentire fin da subito.
Sì, e poi l'aggressività, lo dicevamo, sarebbe bello vedere fin da subito la scelta di Tudor, cioè l'aggressività, la richiesta di aggredire gli avversari, di non lasciargli fare passaggi, di non concedere i passaggi, quindi il dato dei dati da vedere è davvero il PPDA. Noi adesso ridiamo, però no, con Tudor... Ragazzi, vedere quanto concede agli avversari, cioè la richiesta dell'aggressione a tutto campo, sarà il primo dato da andare a guardare.
Il PPDA durante le partite.
Appena arrivato Tudor, mi sono subito detto: non vedo l'ora di vedere se cambierà l'atteggiamento della Lazio immediatamente in termini di aggressività. Devo dire la verità, il Verona di oggi, seppur con mille differenze individuali dal Verona di Tudor, mi ricorda in questo aspetto il Verona di Tudor. Cioè l'aggressività del Verona di oggi mi ricorda l'idea di calcio di Tudor che ho visto a Verona.
Il Verona di oggi è qualcosa di fronte al quale deve davvero levarsi il cappello. Anche domenica contro un Milan che ha fatto una partita, secondo me, molto buona. Verona... ha dimostrato di essere vivo, sì, vivo in ogni sua molecola, ed è quasi un miracolo per tutto quello che è successo quest'anno.
Ma secondo voi Baroni è pronto per una medio grande o potrebbe addirittura fare il grande salto?
Cioè, grande salto andare a allenare l'Inter, il Milan, non lo so. Poi San Siro è una cosa, insomma, pesante da sostenere, devi meritartele certe cose. Baroni sta facendo una carriera, secondo me, estremamente meritevole. Poi i passaggi progressivi sono utili per tutti, perché eviti anche di magari andare incontro a una scottatura immeritata ma bruciante. Baroni anche quest'anno, in una situazione diversa, con altre difficoltà, sta dimostrando di essere un allenatore molto bravo. L'allenatore bravo è un allenatore utile a qualsiasi livello. Certo, se l'anno prossimo Baroni dovesse avere la panchina di una squadra magari di medio rango che può puntare all'Europa, credo possa essere molto contento.
Sono d'accordo. E facciamo un attimo il punto sulla situazione salernitana invece, perché anche lì ne sono successe di cose e anche lì la confusione è una parola chiave, perché ci sono stati più momenti di grande confusione in questa stagione a Salerno. Parto da Dia, che doveva essere ceduto ad agosto, non è stato ceduto, è rimasto lì, un buco che è stato lasciato di 50 milioni di euro dalla precedente direttore sportivo. Ma stiamo sul presente, cosa ha fatto la Salernitana? La Salernitana intanto aveva un allenatore che era a busta paga, ovvero Colantuono, responsabile del settore delle giovanili. La scelta di andare con Colantuono è stata determinata dal fatto che la Salernitana sicuramente proverà a salvarsi, è ovvio, ma comunque deve costruire anche per quello che sarà il futuro, e quindi avere una persona allineata con il club che magari fa giocare il 2002 perché sa che l'anno prossimo può essere prezioso, può essere stata valutata un elemento importante. Dall'altra parte, Walter Sabatini, che è stato qui con noi,
sì.
Qual è il destino di Walter Sabatini? Non è ancora certo, ma molto probabilmente Iervolino affiderà a Walter Sabatini un futuro da consulente e chiederà a Walter Sabatini di scegliere il direttore sportivo della Salernitana, perché Walter Sabatini così non dovrà essere presente costantemente al campo, cosa che ha fatto fatica a fare per motivi fisici, anche per una sfortuna che ha avuto, invece vuole un direttore chiaramente presente, ma tenere Walter Sabatini con quel ruolo lì. E io credo che comunque avere Walter Sabatini dentro al proprio giro sia sempre una cosa positiva,
indubbiamente. E ma riesco solo a immaginare e a pensare alla tempesta interiore che deve avere, il direttore, che mi ricorda sempre più il capitano Acab. E immagino che il momento sia forte per lui, sia difficile, ma essendo lui unico andrà avanti per la sua strada e non cambierà di un millimetro. Certo, la stagione della Salernitana cosa mi sembra che sia abbastanza segnata,
Beh, molto più che segnata, proprio per quello dicevo che avere un allenatore
che già pensa,
comunque sì, anche allineato con il club, no? Che può dire va bene, facciamo giocare questo giocatore, o magari diamo spazio a qualcuno che poi sul mercato può avere valore, cioè no, è giusto ragionare anche in quest'ottica, perché poi hai un valore che se anche dovessi malauguratamente andare in Serie B, comunque è un valore grande, cioè parti comunque da un buon punto di partenza, anche se poi bisognerà valutare la situazione economica, perché ricordiamo che la Salernitana a gennaio praticamente non poteva fare mercato per via dell'indice di liquidità, e infatti ha preso la Salernitana che aveva disperatamente bisogno di difensori, ha preso Manolas e Boateng a parametro zero, ma ha fatto fatica anche a prendere loro. Boateng è stato lì quasi parcheggiato a Salerno finché non gli hanno potuto fare il contratto, quindi ovviamente in bocca al lupo a Colantuono, che è un uomo di calcio che io posso dire che tutti coloro che hanno avuto Colantuono ne parlano bene, quindi quando tutti ne parlano bene vuol dire che sei un buon allenatore, ma sei anche una persona che anche con i suoi modi molto rudi e molto ruvidi ha lasciato qualcosa. Volevo però parlare con voi anche di due giocatori che stanno venendo a galla bene. Sono della stessa squadra, sono dell'allenatore che abbiamo nominato prima, Palladino, ovvero un allenatore che probabilmente l'anno prossimo un salto comunque lo farà, perché poteva essere la Lazio, potrebbe essere la Fiorentina. Maldini ha fatto molto bene, tanto da guadagnarsi la condizione di titolare nell'ultima partita, ha segnato un grande gol da giocatore di grande spessore tecnico, ma soprattutto si è inserito. Palladino, che ha iniziato la stagione 3-4-2-1, è passato al 4-2-3-1 e ha schierato Maldini nell'ultima partita sotto punta. A che punto siamo con Maldini?
Allora, secondo me a metà di un percorso di crescita che può consacrarlo, diciamo che anche qua io voglio riconoscere però i meriti dell'allenatore, diceva Lele, appunto questo cambio di modulo per coprire delle lacune che la rosa di quest'anno ha rispetto alla rosa dell'anno scorso. Giocare col 3-4-2-1 vuol dire che hai degli esterni a tutta fascia, hai magari il Churria e il Carlos Augusto di un tempo, cioè hai dei giocatori che te lo permettono. Giocare 4-2-3-1, diciamo, hai quattro giocatori offensivi fissi più i due terzini. Quindi un giocatore come Maldini si colloca bene in uno scenario che prevede tanti giocatori offensivi, e le qualità non gli mancano. I dati che vi stavamo facendo vedere, che ora rivedrete, sono dati che fanno capire come nell'ultima partita contro il Cagliari comunque il giocatore non sbagli mai un tocco, un passaggio. Sei un giocatore che ha quella qualità per giocare in una zona di campo dove c'è tanta densità, dove fai fatica comunque a essere preciso, a non sbagliare mai. Chiaramente ancora in non possesso deve migliorare, perché non è ancora un giocatore che va a duello, seppur abbia fatto bene a livello di intercetti. Quindi anche qui il posizionamento in non possesso sicuramente dà ragione a Daniel Maldini, rispetto chiaramente ai duelli ne ha vinti davvero pochi. Poi fa un gol impronosticabile anche dai famigerati expected goal, e qui lo vedete bene, pur tirando due volte in porta. Nel complesso mi sento di dire che è un percorso di crescita che è iniziato, ma che davvero va a una velocità sostenuta.
E mi sembra anche chiaro dove debba andare per completarsi. Deve diventare un po' più brutto, cattivo e intenso. Perché Daniel Maldini si è sempre visto, è un giocatore con delle qualità e con un'estetica pagante, è un bel giocatore, ha delle belle movenze, ha dei bei tocchi, ha una bella tecnica. Si è sempre un po' subodorato il fatto di dire deve diventare un filo meno bellino per essere un giocatore vero, che sembra una scemenza da dire, magari lo è anche, però tante volte...
È quello che ha fatto De Zerbi con Raspadori.
Perfetto, perfetto. Mi pare di vedere, ecco, senza usare dei termini del genere, però un inspessimento nelle prestazioni di Daniel Maldini, che evidentemente aveva bisogno di fare le sue esperienze, di passare anche magari da qualche piazza, perché poi il nome conta, e staccarsi dal cordone ombelicale del Milan per un Maldini... Il calcio di oggi è diverso dal calcio di suo padre, che era diverso dal calcio di suo nonno.
Di Cesar.
E quindi non è stato facile, secondo me, per lui sostenere questo nome. Adesso inizia veramente la sua carriera. Ha avuto la fortuna, i meriti, ma insomma l'opportunità estremamente positiva di passare attraverso un allenatore come Palladino, che ne sta traendo veramente del bene. Guardiamolo, è in quello che deve migliorare. Deve diventare un po' più spesso. Se riesce a farlo, è un giocatore che può dire la sua.
Anche secondo me,
a calcio sa giocare.
Anche secondo me, in questo aver incrociato nella propria carriera Palladino, per quello prima ho fatto riferimento a De Zerbi e Raspadori, no? Perché mi ricordo che De Zerbi diceva sempre: Raspadori deve diventare un po' più figlio di buona donna, diciamola così,
sì.
No? Perché è troppo un bravo ragazzo. E sicuramente gliel'ha trasmessa quella cosa lì, che non è una cosa negativa, cioè la malizia, la cazzimma, queste cose insomma. Abbiamo parlato spesso dell'importanza delle dighe, no? Ne parlavamo quando mancava al Milan la diga, abbiamo parlato settimana scorsa, se non mi sbaglio, di Freuler al Bologna. Sì. C'è un giocatore al Monza che ha preso il posto di Gagliardini, sta crescendo di partita in partita, ha fatto un gol bellissimo contro il Milan e continua a fare prestazioni importanti, che è Bondo.
Sì, perché, lo dicevamo, porti quattro giocatori fissi offensivi nel 4-2-3-1. Hai dei terzini di spinta. Per essere sostenibile, questo calcio deve avere una diga così, un giocatore che orbita in questa zona di campo, meglio ancora se di fianco ha un corridore come Pessina, un altro che fa più di 12 km a partita, Bondo ne ha fatti poco più di 11 contro il Cagliari. Guardate dove va a fare pressione Bondo, è veramente lo scudo di fronte ai due difensori centrali. Questo significa che hai trovato un giocatore che ti dà equilibrio e quindi sostiene, dà credibilità a questo tuo cambio di modulo. Diventa un giocatore inamovibile, tra l'altro anche discretamente preciso, più che discretamente. Cioè non è solo un giocatore di sostanza, non immaginiamoci il classico giocatore di rottura, è anche un giocatore preciso. Guardate anche l'accuratezza del passaggio lungo, su 5 ne ha indovinati 4. E i duelli vinti gli danno ragione, anche il numero di tackle di intercetti. Oggi Bondo è un elemento imprescindibile per il Monza.
Sai che, scusa, volevo solo dire che sai che c'è il Trevi Advisor nella Fontana di Trevi.
Sì.
Mi sento veramente di sottoporre il tacconasso Advisor, perché comunque ha 20 anni Bondo.
Eh sì, 2003.
Sì, a me ne parlò ai tempi Malum Pasinkatu, ovviamente sui giocatori congolesi è la massima autorità, e mi ha sempre detto: segui questo ragazzo perché ha delle qualità. Mi sembra anche in questo caso che si possa parlare di rivisitazione, di evoluzione, di lavoro fatto dall'allenatore, perché non è un caso che poi tu mi presenti anche dei numeri molto brillanti a livello tecnico, perché Bondo nella sua idea preliminare di giocatore non è un mediano, un frangiflutti esclusivamente, è un giocatore che ha passo, che ha falcata, che può arrivare, lo dimostra nel gol col Milan, che è un gol da uno che ha protagonismo tecnico, e quindi è un giocatore efficace nel gioco del pallone, se riesce a diventare anche uno con questa solidità tattica oltre che agonistica, allora può diventare davvero un centrocampista rilevante.
E prima della parolaccia del giorno di Stefano Ferré, sempre nata dalla nostra chat, mi è venuta dal gol di Fabian di venerdì sera, ti ho chiesto se quali squadre hanno segnato più gol con giocatori entrati dalla panchina, perché comunque io lo trovo sempre un fattore di... Abbiamo parlato a volte di Giroud come... Ora è un giocatore titolare, però Giroud nella sua carriera ha saputo essere un giocatore non per forza protagonista, ma sempre strutturato mentalmente, entrava e faceva la differenza. Quando le squadre stanno bene, molto spesso chi entra alla panchina ha proprio voglia, desiderio. Quindi lo trovo sempre come il termometro della febbre che ti dice che la squadra sta bene. Allora, quali sono le squadre che hanno dei dati migliori in questo senso?
Sorrido perché a questo punto occhio agli ultimi 15 minuti, 20 minuti del quarto di Europa League. Perché Roma e Milan, sì c'è anche l'Inter, però guardate, 18 giocatori della Roma. Ho voluto citare il Milan anche se terzo, perché poi presi singolarmente il fattore Jovic e il fattore Okafor in termini proprio di gol contano, perché sono i primi due. L'Inter è aiutata anche da un dato simpatico che è quello di Lautaro, che fa 4 gol dalla panchina, certo, a Salerno, e quindi aiuta questa classifica pur avendo chiaramente una rosa profonda, e questo lo dimostra. Però la Roma 18 gol fatti dal 70esimo in poi, e chiaramente giocatori che entrano nella seconda parte del match, più anche il fatto di quel non mollare mai che un po' queste squadre ha, perché la Roma lo ha dimostrato come costante negli ultimi due anni, proprio come indole, al di là del suo allenatore, proprio come indole, ci dice che Roma e Milan sono due squadre che segnano tanto con i sostituti e segnano negli ultimi minuti.
Si sottolinea una squadra da questa classifica che è al settimo posto. Secondo me, nella lotta per non retrocedere, la squadra che ha più desiderio, che ha più passione, che ha più ambiente, che ha più... forse anche... se pensiamo a quanti giocatori possono entrare dalla panchina nel Cagliari, perché gioca la Padula, può entrare Pavoletti, può entrare Lubumbo, può entrare adesso ha preso Gaetano, secondo me nella corsa alla salvezza quel dato lì del Cagliari è il dato che lo porta in vantaggio rispetto alle altre pretendenti.
Il Cagliari ha tanto carattere. D'altra parte basta anche solo ricordare come ci è arrivato in Serie A il Cagliari, in uno stadio pronto a una festa attesa da anni e anni e anni, all'ultimo pallone della partita. Per cui sì, il carattere che... forse è la squadra che... perché poi è interessante vedere anche quali sono le squadre che hanno fatto più punti negli ultimi 15 minuti di partita. Il Cagliari
le ha ribaltate anche, proprio da perderla a vincere.
Pensa al Napoli, segna 96esimo.
Sì, ma pensa
a Pavoletti che segna
col Frosinone, addirittura Frosinone perde poi la ribalta, sì, se non sbaglio.
Ha scritto la storia della sua stagione nel quarto d'ora finale delle partite. E secondo me una chiave per capire perché una squadra segna negli ultimi quarto d'ora è sì la qualità dei subentrati, sì anche il tipo di giocatori che ti possono fare la differenza, come dicevi, Milan, Jovic e Okafor sono due attaccanti, ma anche l'efficacia sulle palle inattive, perché nell'ultimo quarto d'ora magari hai più calci d'angolo, soprattutto se attacchi, rispetto all'inizio della partita, perché la squadra avversaria si ritrae e difende. E allora se tu sei forte a segnare sulle palle inattive, sui calci d'angolo, fai dei punti negli ultimi...
O comunque negli inserimenti in area piccola, no? Il gol di Fabian l'altro giorno di venerdì e questa cosa qua. Scusate, vento un attimo, abbasso un attimo il livello con una battuta che mi ha fatto ridere. Emanuele Nicolò dice: Ranieri sbaglia sempre la formazione, per forza che poi dopo quando mette dentro gli altri segnano. Vabbè, allora Ste, è arrivato il tuo grande momento, parolaccia del giorno, però devi spiegarla come se la spiegassi a un bambino di 8 anni. Field tilt.
Quante volte in telecronaca o la comunicazione i giornalisti esaltano il dato del possesso palla? A volte il possesso palla sposta, percentuali altissime. Anche la Roma nel primo tempo col Sassuolo aveva un possesso palla altissimo. Poi lo stesso De Rossi in conferenza stampa, nel post partita, parla di possesso palla sterile. Allora, cosa ci può aiutare a capire quando questo dato di cui tutti parliamo, perché è uno dei pochi che mastichiamo...
La battaglia di Roggero. No? Sì, sì, il possesso palla è la cosa meno importante nel calcio.
No, adesso è meno importante.
Ci sono tanti che avanzano la battaglia contro il possesso palla. Secondo me, aver la palla è una condizione molto determinante in una partita di calcio. Certo, quello che ci sta per dire l'ex uomo solo dei numeri è veramente il dato più incisivo. Detto che io sono della scuola bielsista anche in questo, il dato in assoluto più importante per inquadrare i meriti di una squadra in una partita di calcio sono, lui lo dice essendo rosarino, las segadas, cioè gli arrivi, gli attacchi, è quello che determina se tu hai la palla. Quante volte arrivi a creare i presupposti, neanche i tiri, ma i presupposti, ovviamente, Don Marcelo Bielsa. Però, ecco, questo dato è molto importante.
Sì, perché appunto, possesso palla, quando non è sterile, quando lo fai nella metà campo dell'altro, quindi quando sei in grado nella metà campo avversaria di tenere la palla. Quindi, fatto 100 il tuo possesso palla, quanto ne fai nella metà campo avversaria e quanto le fai nella tua? Beh, in Serie A dominano ancora quelle due. Qui i colori, vi metto in arancio le prime 8 della classifica, in blu tutte le altre, per capire se poi c'è statisticamente, numericamente, una correlazione tra quanto tieni la palla nella metà campo avversaria e quanto sei in alto in classifica.
Non a caso c'è la Lazio in blu.
Qui ci sono due eccezioni, Lazio e Torino, dopo ci arriviamo, ma ancora c'è la costante di quelle due squadre che con i dati si assomigliano tanto, anche l'anno scorso si assomigliavano tanto, e che però magari non funzionano come potrebbero. Napoli e Fiorentina, il 64% e il 65% del loro possesso palla lo fanno invadendo la metà campo avversaria.
E di nuovo il Napoli.
Questi sono dati davvero, davvero interessanti. Se prendi, vabbè, l'ultima delle arancio è la Juventus. La Roma è chiaramente a metà tra una gestione e un'altra.
Certo,
perché è chiaro, certo, che questo è un dato stagionale. Fa riflettere il dato di Lazio e Torino, perché poi alla fine devi concludere, cioè devi essere cinico. E quello che è mancato a una squadra delle due, penso più al Torino, è il cinismo. A livello proprio di produzione offensiva, poi di quanto tiri, è la Lazio, l'abbiamo visto la settimana scorsa. La Lazio è stata seconda, non ho aggiornato il dato, però fino a settimana scorsa era seconda per tiri in porta. Penultima per tiri, certo, in porta, sì, solo, sì, la Salernitana ha fatto peggio, sì, sì. Quindi vuol dire che pur tenendo tanto la palla nella metà campo avversaria, sì, poi, però non poi però non concretizzi, non calci. E questo è
la Juventus decima, secondo me porta delle conferme
a quanto abbiamo detto.
Eh sì, è a metà, è puramente a metà,
è la peggiore delle prime otto della classifica, a metà della, sì, classifica, e meno della metà del suo possesso palla, che non è già di per sé un possesso palla oceanico, viene fatto nella metà campo avversaria, e questo è indicativo.
Sì.
Ste, c'è un altro dato in cui Fiorentina e Napoli sembrano avere una grandissima somiglianza, no? Eccolo qua.
Sì, perché poi al contrario, cioè tu invadi tanto, ma quanto subisci, cioè quanto invadono te nella tua tre quarti della tua tre quarti difensiva, cioè quanti tocchi subisci nella tua tre quarti difensiva? Anche qui la Fiorentina subisce pochissimo.
Guarda la Juve.
La Juve è diciamo l'outlier statistico, è l'unica arancia in un mare blu. Certo. Perché è una squadra che sceglie di subire, spesso ha magari ultimamente anche meno, però ci sono stati dei momenti della stagione, anche quando le cose andavano benissimo, in cui si esaltava questa capacità di resistere, cioè pur subendo tanti tocchi nella tua tre quarti difensiva, poi non prendevi gol. Ancora una volta guardate Torino e Lazio come vanno a braccetto. È un dato sì complementare, ma non è detto che lo sia.
E potrebbe essere un grande assist per Juric questo, perché, cioè, per Tudor.
Per Tudor, per l'allenatore
perché,
della Lazio.
Perché, sì, cioè, Juric e Sarri sono allenatori abbastanza distanti come concezioni. E il fatto che abbiano lo stesso tipo di rendimento in quanto a possesso palla e a possesso palla concesso,
sì,
è molto singolare. Non l'avrei predetto all'inizio della stagione. Mentre il fatto di trovare lì ancora la Juventus, secondo me, ripeto, è una fotografia del calcio che ha offerto la Juventus quest'anno.
Va bene, sì, hai detto anche la tua parolaccia del giorno.
Sì, me ne posso andare a dormire contento, anzi ad ascoltare...
Ti meni 10 minuti di squalifica e rimaniamo solo io e Ste.
Va bene. Me ne vado volentieri ad ascoltare.
Stasera non rimani ad ascoltare la clessidra.
Ma no, l'ascolto
stasera
come
no,
se.
Va bene, stasera poi non rimanere. Va bene, va bene.
Ciao a tutti, ragazzi.
Grazie,
ciao.
Stefano Ferré. Ci vediamo martedì prossimo. E tra poco.
Intanto che prepariamo la clessidra, ma Vissino giocherà difensore centrale con Bielsa?
Non lo so, non lo so.
Lo leggo dalla chat, per quello te lo chiedo.
Non lo so, non l'ha ancora utilizzato. Però c'è questo sistema che spesso porta magari anche il mediano, diciamo, ad essere il terzo difensore. Un pochino lo ha fatto Ugarte nell'ultima tornata. Non lo so, vedremo. Beh, è una possibilità. Io non dico nulla prima. Io Bielsa e l'Uruguay me li godo perché sono veramente eloquenza calcistica solo da ascoltare.
Sta per arrivare il momento della clessidra. Io do un consiglio a voi amici a casa: non chiedete a Stefano Borghi di Marcelo Bielsa, perché giustamente avrebbe bisogno di troppo tempo e quindi poi la userebbe come tattica per far scorrere diciamo, eccola qua, i sassolini.
No, che bel primo piano, Bart.
Mi raccomando. Va bene, allora io direi che ci siamo e quindi abbasso le luci e mando la sigla. Ci siamo, allora, in 3 minuti di tempo, a partire da quando Stefano Borghi girerà la clessidra, tutte le domande che volete.
Siete pronti? Via!
Allora, la zone. Adrian Bernabé è da Serie A?
Sì, assolutamente, totalmente, pienamente, non vedo l'ora di vederlo.
Ti chiede Tiziano, dopo aver chiesto il tridente Gudmundsson-Retegui-Vitigna, aver visto, cosa ne pensi?
Molto, molto bene, perché Vitigna è su di condizione e fa un lavoro molto utile, e lo stesso Gilardino mi pare abbia detto che è una soluzione che può essere riproposta. A me è piaciuto il Genoa, per 60 minuti ha fatto veramente bene.
E Aldo ti chiede, cosa ne pensi di quello che sta facendo Toven per l'Udinese?
E penso che Toven sia un giocatore che in questi anni poteva dare molto di più di quello che ha dato. Non è solo colpa sua, però Toven nella mia idea è un giocatore molto importante. In questi ultimi anni non si è visto questo.
Albert Mack, un commento su United Liverpool di FA Cup.
Spettacolo.
Bene, sintetico.
Che goduria.
Non capisco perché Luca chiede se si salva il Brentford. Perché? Non dovrebbe salvarsi?
Beh, sai, c'è sempre la possibilità che non si salvi. Io dico che si salva.
Ok. Più di una persona ti chiede, Chukwueze soffre della maledizione dei Trevisani o si è ripreso?
No, non esiste. Guardate, questa è una certezza che vi do. Prima ho detto che nel calcio non c'è verità. Una c'è. I giornalisti e telecronisti non possono influire su nessun tipo di prestazione di risultato. Questo è assolutamente pacifico. Chukwueze, secondo me, è un giocatore che... Però ve lo dico dopo perché prenderei troppo tempo, ma ci tengo a dirvelo prima della fine della trasmissione. Lo facciamo fuori clessidra.
Molto bene. Chi vince i playoff in Serie B? Prima devi dire che arriva secondo.
Prima vediamo chi ci va ai playoff in Serie B. No, non lo so dire. No, non lo so. Sparare cose a caso non mi piace.
Io ti chiedo un parere su Spence del Genoa.
Spence è un giocatore che ha una gamba veramente interessante. Per fare questo ruolo in Italia deve aumentare le proprie qualità difensive, perché sull'azione poi dell'intervento su Chiesa è stato veramente fortunato ad averlo fatto qualche centimetro prima dell'area di rigore, se no sarebbe stato un penalty. Però la gamba c'è, deve lavorare nell'ispessimento delle qualità difensive.
Matteo Lanzone, dove vedresti bene Gilardino, Paladino e De Zerbi l'anno prossimo?
Allora, Gilardino lo vedrei molto bene ancora al Genoa, perché penso che possa continuare a crescere con un club in crescita. Paladino alla Lazio non mi sarebbe dispiaciuto, però Paladino è un allenatore da salto ancora in alto. Io adorerei De Zerbi a Liverpool, però dove vuole andare? De Zerbi è un allenatore che mi piace tantissimo e avrà sempre il mio supporto.
Filippo ti chiede, Baroni alla Fiorentina, visto che è di Firenze?
Nemo profeta in patria, dicevano i latini, per cui non so se augurarglielo in questo senso. Però ripeto, bisogna anche vedere la Fiorentina come si classifica, se si qualifica per la Champions League, per l'Europa. Baroni è un allenatore bravo e di allenatori bravi c'è sempre bisogno.
Io non credo che sia un profilo seguito alla Fiorentina. Nicolò ti chiede, Folorunshu che giocatore è?
Folorunshu è un giocatore con grande energia, grande fisicità e una polivalenza molto gustosa proprio per le sue caratteristiche. Spalletti l'ha chiamato in nazionale, sono curioso di vedere cosa ne trae. È un giocatore che secondo me può ancora crescere.
Sdeng.
Ci siamo, Ste, può tornare al tuo posto.
tante belle domande.
Sì, allora devo un approfondimento su questo perché ci tengo. Secondo me è una delusione della stagione. Detto che può essere un uomo in più importante in questo finale, perché adesso non ha fino adesso non ha fatto vedere praticamente niente del suo vero potenziale. Per me è un giocatore con delle qualità notevolissime. E l'ordine dei problemi che ha avuto Chukwueze. Io credo che sia un ragazzo che deve imparare un po' di più a soffrire. Villarreal è sempre stata una sorta di comfort zone per lui. Talento emerso dal vivaio, in un calcio adatto per lui, e ha fatto molto bene. E adesso è arrivato in un club più grande, con molte più pressioni, in un paese diverso, per cui deve mettersi anche in modalità sofferenza. Questo è un concetto che ho esplorato molto quest'anno, perché vi racconto questa cosa. Ho avuto il grande piacere di condividere Sunday Night Square con Coach Trinchieri, che adesso è l'allenatore dello Zalgiris Kaunas. Parliamo di basket, è stato il nostro ospite una sera. E ho parlato con lui tanto di sport e anche intersport. E parlando di basket e di Eurolega, gli ho fatto una domanda. Io sono un appassionato di basket, però non mi reputo un esperto, anche se lo guardo più o meno da quando sono nato. Gli ho detto, beh, l'Eurolega la vincerà il Madrid, la squadra più forte. Lui mi ha detto, secondo me assolutamente no. Io ci sono rimasto male, ho detto, perché? Mi sembrano più forti. Perché non sanno soffrire. Per il fatto di essere i più forti, sono sempre portati a dominare la partita. C'è un momento in cui, soprattutto nelle gare decisive in una competizione come l'Eurolega, in cui devi saper soffrire, e non so se sapranno soffrire. Questo mi ha acceso delle lampadine importantissime, perché è un concetto secondo me molto molto profondo nello sport e nel tentativo di analizzarlo. Chukwueze deve imparare a soffrire, e credo lo stia imparando quest'anno. Poi c'è un altro tipo di problema. Io credo che il meglio di sé, dal punto di vista proprio calcistico, Chukwueze lo tragga se riceve il pallone fra i piedi, preferibilmente a tra i 40 e i 30 metri dalla porta, largo sulla destra, orientato verso l'interno, pallone ricevuto sui piedi, squadra che si muove e lui che fa l'azione. In quello ha una conduzione che può essere mortifera, perché il pallone non si stacca mai per più di 5 cm dal piede sinistro. Ha tiro, ha visione di gioco, può fare delle cose, ma nel Milan è difficile che vedremo mai una squadra completamente orientata verso Chukwueze, dargli il pallone nei piedi e poi mettersi quasi ai suoi piedi. Anche lo stesso Leao, che è il giocatore più importante tecnicamente del Milan, non è uno che riceve palla sui piedi. È un calcio dinamico quello che propone Pioli, per cui in questo senso si deve adattare. Dico che può essere un giocatore importante nel finale di stagione, perché ho visto qualche scintilla nelle ultime partite, però Chukwueze può e deve fare moltissimo di più di quanto ha fatto finora.
Luca Moretti, tra l'altro, stra sul pezzo, si dice che lo Zalgiris del grande coach Trinchieri oggi ha battuto la Virtus Bologna.
Ho visto la partita, sono molto contento per lui, un po' meno per Bologna, perché è una partita importante. Domani ne ha una ancora più importante, Milano contro il Monaco, che è una squadra divertente da vedere.
Allora, Bart, faccio per un attimo io l'aziendalista, poi te lo faccio fare a te. Intervista a Buongiorno, primo reel, primo video uscito oggi sui nostri profili. Nei prossimi giorni altri video dell'intervista di Buongiorno con il grande Jack Brunetti, il nostro giornalista Giacomo Brunetti, che ha vissuto una giornata intera con il capitano del Torino, veramente molto bella. Incontreremo Loftus-Cheek. Che altro, Barca? Aiutami.
Allora, potremmo dire che intanto si sta avvicinando la finale di Coppa del Re, che continua a essere un contenuto di cronaca di spogliatoio che offriremo a voi in maniera del tutto gratuita.
Domenica 7 aprile, giusto?
Sì, o sabato 6 o domenica 7.
Sì, non mi ricordo.
Il weekend sicuramente del 7 aprile, e poi a proposito
sabato.
Ecco, perfetto. Sabato 6 aprile, confermiamo. E poi a proposito di cronache live, mi raccomando, domani è una giornata importantissima, anche se già oggi, quindi mercoledì 20 marzo, una data importantissima, perché inizia ufficialmente Sfida Pastore, il torneo. Vedevo che anche in chat qualche amico ce lo chiedeva. La settimana scorsa avevamo preso una settimana di pausa, ma diciamo per perfezionare tutto quello che vedrete a partire da domani, un torneo tra voi amici sfidanti, con Pastore chiaramente al centro della scena e come sempre protagonista. Siamo ancora più dispiaciuti, come diceva Stefano Borghi poco fa, perché la puntata di oggi è giunta al termine, amici.
Va bene, ma la tristezza viene lavata via dal fatto che martedì ce ne sarà una.
Sì, e tra l'altro martedì prossimo, ne parlavamo prima, faremo uno speciale verso gli europei, quindi vedremo tutte le formazioni, analizzeremo vari giocatori, possibilità, ranking, eccetera eccetera.
Così. Io questa cosa la prendo ora e mi sa
perché non hai letto la chat. Abbiamo scritto prima e Ste ha risposto con: vi porterò un dato fortissimo sulle top, su ognuna delle top 6-8. Quindi era già carico. Va bene, un abbraccio di nuovo per chiudere a Gio Barone, alla sua famiglia, a tutta la famiglia Viola.
Tutta la famiglia,
assolutamente Chiaro. Dovuto. Sì. E nei prossimi giorni, ovviamente, seguiremo tutto ciò che riguarda Gio Barone, perché ricordo un grande uomo di calcio, e uomo che ha dato tanto a una tifoseria e chi, insomma, noi alle tifoserie siamo molto legati. Grazie, Ste.
A voi, a martedì.
Grazie, ragazzi, per stasera è tutto. Tacco Nasso torna martedì prossimo. Buonanotte.